andiamo al prossimo soggetto, che è un sogno profetico da parte di un caro fratello, si chiama Giovanni.
Giovanni.
Ha fatto un sogno profetico sui tempi finali e anche poi ha avuto una visione che lui ci racconta in un messaggio audio che adesso ascolteremo. È un messaggio da parte di Giovanni ed Elena, carissimi fratelli che sono molto attivi nell'evangelizzazione. Dio vi benedica, fratelli. Ascoltiamo
Alleluia.
questo audio.
God bless you.
Pace, fratello Giuseppe, siamo Giovanni ed Elena da Milano.
Ciao, ciao a tutti, un bacione.
Ti volevo raccontare del sogno che ho avuto circa 3 settimane fa. Questo sogno mi trovavo zona via Borsiera di Milano, ed ero con mia moglie e stavamo parlando che eravamo in piena Apocalisse, quindi delle profezie che si stavano avverando. Attorno era tutto abbastanza, come posso dire, grigio. La gente era tutta omologata, fredda, camminavano come se fosse una marcia militare, cioè tutti programmati. Improvvisamente poi mi ritrovai direttamente alla Casa Bianca a Washington, che era completamente in fiamme, arsa dalle fiamme. Attorno c'erano tutte persone che piangevano, erano incredule a quello che vedevano, che esistevano. Molto probabilmente sarà stato un attacco da parte di qualche altra nazione, molto probabilmente dell'Anticristo. Poi invece ieri mi è successa un'altra cosa mentre ero in metropolitana. Stavo tornando da lavoro. La gente qua cammina sempre con telefonini in mano e roba varia, soprattutto poi quando è in metro. Ma improvvisamente vidi come trasformarsi il telefono, vidi come un marchio nelle persone nel braccio, è un ologramma spuntare dal braccio a forma di cellulare, proprio di schermo. La gente praticamente, cioè, era completamente bloccata e fissa in questa sorta di ologramma, come se il telefono fosse governato dalla mente stessa. Sono rimasto abbastanza scioccato, la pelle d'oca. Infatti sono sceso poi dalla metropolitana che ero come incredulo, perché non è che ho visto una persona che si era trasformato questo telefono in ologramma, nel marchio, ma erano tutti così. Infatti mi sono girato attorno ed erano tutti così. Quando sono sceso ho cominciato a pensare alle varie profezie sul marchio, quello che sta succedendo, sui vari tipologie di microchip RFID, quello sul braccio e poi quello sulla mente che vuole introdurre Elon Musk. Con la scusa dell'Alzheimer, per combattere l'Alzheimer. Poi facendo anche una ricerca con mia moglie su internet abbiamo visto che c'erano pure delle edizioni del TG1 che parlavano di questo microchip che per ora lo stanno testando sui maiali, praticamente i maiali diventano una sorta di automi controllati, cioè gli animali fanno tutto quello che gli viene detto dal computer. Onestamente, sì, i tempi sono molto vicini, sono molto stretti, tutto quello che sta succedendo per ora noi guardiamo giorno per giorno, è abbastanza sì preoccupante, ma nello stesso tempo pensiamo che sta arrivando il nostro Signore Gesù, che presto, a Dio piacendo, saremo con Lui. Detto questo, vi mandiamo un forte abbraccio, un forte saluto.
Un abbraccio, cari fratelli, grazie sempre per tutto quello che fate, perché ci supportate, veramente noi possiamo dirci che vi conosciamo da tanti anni vi seguiamo.
Sì, anche perché le nostre conversioni, fratello Giuseppe è stato lo strumento del Signore nelle nostre conversioni. Nonostante io e mia moglie non ci conoscevamo e eravamo in posti completamente diversi d'Europa, io in Nord Irlanda e lei a Milano.
E il Signore veramente, grazie a voi, veramente ci sta, possiamo dire, anche usando il nostro piccolo, il Signore meraviglioso ha cambiato anche il nostro cuore. E anche tu, fratello Giuseppe, noi ringraziamo tutti voi, Dora, Angela, tutti i ragazzi che ci date sempre consigli come evangelizzare, come interpretare quello che ci accade, perché pur provando comunque sia dopo la conversione a cercare delle chiese che si basassero sul fondamento è stato molto difficile, effettivamente. E vediamo comunque la verità nel creare delle comunità e nel vivere la parola a 360 gradi, quindi vivere il Vangelo è l'amore di Dio. Amen. E proprio in tutto e si manifesta nella verità. Ci sono lotte, ma ci sono tante gioie quando le persone accettano Gesù. Questo io posso ringraziare personalmente veramente il Signore che, e voi che lo glorificate aiutando molte persone comunque a capire come fare la sua volontà, perché non è facile, non è facile barcamenarsi a volte tra tante bugie. Io ho fatto il corso biblico, sono una di quelle che all'inizio non l'avevo fatto bene, ma poi l'ho rifatto, l'ho ripreso in mano. Il Signore mi ha mostrato che era da metterci veramente tutto il cuore in quello che facevo, e posso vedere i risultati. Ringrazio il Signore e ringrazio voi. Vi mando un abbraccio qui da Milano. Con il pensiero vi abbracciamo alla distanza.
Infine volevo soltanto aggiungere che nei social, parlando pure con altri fratelli, stanno avendo pure loro delle visioni su, per esempio, attacchi a New York o militari russi e cinesi negli Stati Uniti. Ci sembra molto probabile che tutto ciò si possa avverare e che Babilonia venga attaccata.
Sì, nonostante questo, come c'è stato uno studio che abbiamo fatto con... abbiamo seguito attentamente, grazie al fratello Giuseppe, cioè la Bibbia dimostra che Babilonia verrà attaccata comunque dopo il rapimento, durante comunque l'ira del Signore. E io pure ho visto certi versi nella Bibbia, Apocalisse mi pare 16-19, adesso, e quindi nonostante ci sia queste comunque sogni, visioni, anche quello che vediamo intorno a noi, perché comunque si sentono molte notizie sul fatto che la Russia, Magog, faccia degli voli insomma con altre nazioni che sono anti-americane, e tutto questo comunque sia un segnale profetico, ma secondo la parola credo che debba essere collocato comunque successivamente ad altri eventi. Adesso però noi anche cerchiamo di rimanere sempre svegli, poi particolarmente in questa città, io parlando anche se a lavoro, molte persone non si farebbero molti problemi ad accettare il marchio della bestia, quindi noi ogni giorno vediamo certe cose, ma come tanti fratelli ringraziamo e
mandiamo un grosso abbraccio, un forte abbraccio, e che il Signore vi possa benedire sempre e comunque.
Amen.
E un saluto anche ai bambini, che sono tanti simpatici. Grazie fratello Giuseppe, buona serata.
Ciao, buona serata, un abbraccio, Dio vi benedica.
Grazie a voi dolci fratelli, grazie tanto per questo messaggio che ci raccontate la realtà che voi state vivendo lì in Italia e anche quello che il Signore vi sta mostrando in sogni, in visioni, è molto interessante e vi ringraziamo, siete preziosi.
Siete una bella coppia però.
Sì.
Quindi questi qua ci seguivano, se ho capito bene, per conto loro e poi si sono incontrati.
Sì.
Quindi come diceva siamo un'agenzia matrimoniale in un certo senso.
Lui era in Irlanda, lei in Sud America. E poi sono sposati in Milano.
In Milano.
Adesso sono a Milano.
Gloria a Dio. Beh, fratelli, purtroppo siamo riusciti a vedervi. Se capitate da questa parte, venite che organizziamo. Però bisogna organizzarlo. Che siamo pochi e i fratelli sono tanti. Però sarebbe bello vedervi, se benedire il matrimonio. Bene, gloria al Signore.
Cosa pensi, fratello Giuseppe, di questo sogno e la visione che il fratello ha avuto, che Giovanni ha fatto?
Guarda, dai un'occhiata. Io ho messo una cosa sulla radio, l'abbiamo pubblicata lì, no?
Sì, messo una sogno, presentazione. Sì.
Sogno, sì, ho messo una piccola presentazione. Leggi un po' la presentazione che ho messo lì, sì. Sulla prima pagina.
Il sogno profetico del nostro fratello Giovanni. Leggo anche il sogno?
Sì, leggi. Sì, perché la maggioranza non è che andranno alla prima pagina a vederlo,
sì,
che ci seguono solo su YouTube.
E Giovanni diceva in questo audio che abbiamo appena ascoltato che ha avuto un sogno dove era a Milano in piena apocalisse. Tutto era ordinato come fosse un film di fantascienza, tutto omologato e direi quasi militare. Sembrava di stare in una caserma, ma in realtà era via Borsieri a Milano. Improvvisamente venni trasportato negli USA a Washington, davanti alla Casa Bianca, che era in fiamme.
Sì, come detto nell'audio.
Vedevo gente accanto a me incredula e che piangeva.
Quindi diversi profeti hanno visto la Casa Bianca in fiamme, quindi non sarei assolutamente sorpreso se il Signore la brucia. Cioè, il Signore permette che la brucino, non è che voglia bruciarla, però...
Quando?
E quando il 3 novembre, quando c'è la votazione.
Oh.
Fra pochissimo, che quanto ne abbiamo oggi? Che data
siamo
è oggi?
In ottobre.
4 ottobre.
4 ottobre, un mese. Quindi fra un mese potrebbe esplodere, perché già ormai in America sono addestrati a bruciare tutto, no?
Ma tu credi che succederà adesso, che bruceranno la Casa Bianca, o succederà ad Armageddon, o prima di Armageddon?
Questa visione non l'ho vista. Però, diciamo, non sarei sorpreso. Ha detto Armageddon?
No, prima di Armageddon, quando la Babilonia sarà distrutta.
Sì, perché l'America Armageddon non ci arriva, è distrutta
no,
prima.
Sì.
No, questo qua è pregare che loro vogliano uccidere Trump, no? Infatti quel Dana, quel profeta americano, ha visto la Casa Bianca in fiamme anche lui, però non ha visto Trump né nessuno. Quindi bisogna vedere se era fuggito, scappato a nascondersi o se lo uccideranno, non sappiamo. E vorrebbero uccidere a tutti i costi. Probabilmente sono loro che l'hanno infettato con...
col virus?
Col virus, sì. Probabilmente. Non è difficile infettare uno, basta mandare un Giuda, un Giuda che gli mette un po' di... nel cibo. Adesso sono tutti e due col virus. Però io quello che sentivo che questo virus non darà molti problemi, perché al finale non è il diavolo che decide di avvelenare, perché dice Marco 16, potete bere veleno, non vi farà del male, no? Infatti abbiamo visto già diversi fratelli guarire di virus, quindi il virus non è peggio di un cancro, non è peggio. Abbiamo visto guarigione di ogni tipo, va bene? E oggi
sì,
ne vedremo delle altre, che pregheremo per gli ammalati oggi.
Ma il fatto che Trump è in quarantena, quindi non è libero da muoversi, credi che questo influenzerà le elezioni, che proprio prima delle elezioni?
Ma io non credo che influenza niente, perché io mi aspetto, diciamo, il condizionale è d'obbligo, cioè mi aspetto probabilmente sarà eletto, perché gli americani, cioè ci sono anche dei criminali in America, no? Però la maggioranza non sono stupidi, hanno capito che le sinistre... i falsi democratici di sinistra sono marxisti, sono comunisti, insomma, e vogliono distruggere tutto. Chi non si inchina loro distruggono, insomma. Fanno finta di innalzare i neri, i negri, eccetera, ma in realtà a loro gliene frega niente dei neri, vogliono solo il potere. Se i neri fossero al potere, sarebbero contro i neri. Va bene, andiamo avanti.
Leggo anche i commenti che tu hai scritto sulla prima pagina.
Sì, leggi veloce.
Questo è il commento di fratello Giuseppe. La gente che, tra virgolette, non ha avuto tempo per cercare Dio a cuore pieno, né ha avuto orecchi per ascoltare il suo spirito, alla fine piangono lacrime amare.
Proverbi 5, 12 e 13.
Più alta voce.
E tu non dica, come ho fatto a odiare la correzione? Come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva?
Va bene, quindi la gente che non ha tempo di cercare il Signore piangerà e dirà ma io ho odiato la correzione, ho disprezzato la riprensione, non seguivo la Bibbia perché Dio mi rimproverava. Dio ti rimprovera fin quando non giunge a Gesù, e quando segui Gesù lui ti benedice.
Amen.
Gesù, sapendo quello che sarebbe seguito, disse
Luca 23, 27, 31. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse
Figlie
di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mamelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Perché si fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?
Infatti, 70 dopo Cristo, 40 anni dopo la crocifissione, dopo 40 anni Israele fu completamente distrutto. 70 dopo Cristo, Gesù fu crocifisso nel 30 dopo Cristo. E nel 70 dopo Cristo vennero le armate romane, distrussero Gerusalemme, donne, vecchi, bambini. Mm-hmm. Capito? E quindi fecero questo legno verde Gesù e loro legno secco. Leggi, cioè, veramente a leggere.
Assedio di Massada. Era l'anno 72 dopo Cristo. 2000 giudei, uomini, vecchi, donne e bambini, asserragliati a Massada, commisero suicidio per non cadere nelle mani dei romani che li avrebbero abusati, resi schiavi, crocifissi. Quanto più facile sarebbe stato per loro di aver cercato la volontà di Dio. E noi stiamo cercando la guida della sua voce ora?
Isaia 55, 6 a 12. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Vede, non posticipiamo il cercare il Signore.
Amen. 7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. 11. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi dalla campagna batteranno le mani.
Amen. Grazie, allora, Gesù.
Bene, il resto lui l'ha detto nell'audio, no?
Sì.
Va bene, grazie.
Una domanda, perché questo sogno e anche la visione che Giovanni ha avuto succedono a Milano. Tu credi che Milano sarà peggio lì durante il tempo della fine, diciamo paragonato con la Sicilia?
Secondo me peggio a Milano.
Peggio?
Sì, perché Milano è un po' il cuore dell'Italia, diciamo, a livello di commercio. Roma è la capitale politica, Milano è la capitale commerciale, mm-hmm. seguito dal Veneto e Emilia Romagna e Piemonte, no? Beh, Milano è il cuore, cioè se tu fermi Milano fermi l'Italia commercialmente, sì. Mm-hmm. E secondo me Milano sarà molto peggio, sarà uno dei posti peggiori, è quello che il diavolo attaccherà di più, capito?
È paragonato con altre grandi città, per esempio Roma o altro, Firenze?
Io mi aspetto, cioè non è, io non c'è nessuna lista, però mi aspetto che tutte le città avranno problemi. Uh-huh. E Milano e Roma è peggiori, tra i peggio di tutti, perché capito, un po' come quando Garibaldi ha attaccato Roma, lo Stato Pontificio, Breccia di Porta Pia e così via, perché Roma rappresentava il Sacro Romano Impero e questo non gli stava bene ai massoni, a Garibaldi, alle società, ai carbonari, alle società segrete. E adesso che sta venendo l'Anticristo, l'Anticristo non avrebbe piazzato questo falso papa lì a distruggere la Chiesa se il tempo non fosse vicino. La Chiesa cattolica non si rende conto che questo qua sta distruggendo la Chiesa, mm-hmm. perché sono ciechi, non sono stati addestrati a non credere alla Bibbia, non conoscono la Bibbia. Questo qui può andare in giro allegramente a dire è inutile perdere tempo a combattere l'Anticristo. Lui non ci crede perché lui è. E cioè Dio deve prendere come Balaam. Balaam ha preso un asino, aveva un asino, l'asino ha rimproverato il profeta. Storia di Balaam, numeri, il libro dei numeri, capitolo 22 in avanti. Quindi è singolare che Dio deve mandare un ateo a insegnare il Vangelo a un papa. Cioè, non credo che ci sia mai stato un papa più falso di questo. Il fatto che una mezza chiesa abbondante ancora lo segue mostra quanto sono ciechi questi qua. Mm-hmm. Ma non lo vedete che ogni parola che dice o è finta, o legge un bigliettino, va bene, o è fatta per distruggere la chiesa. Come giustamente il cardinale Zen è arrivato dalla Cina a dire sì, questo accordo che sto facendo con la Cina ucciderà la chiesa. Un cardinale cattolico che dice questo. Mentre la stragrande maggioranza dei cattolici sono in chiesa a baciare i piedi della Madonna, non capiscono niente. Mm-hmm. Quella statua lì non servirà a niente quando... Andiamo avanti, va?
Sì.
Chiudiamo qui, Angelina,
sì,
e
sì.
Diciamo questo paragrafo.
Sì, poi c'era anche la visione che Giovanni ha raccontato mentre era nel metro. Ha visto come la gente che teneva lo smartphone in mano, perché tutti sono presi del smartphone in questi tempi, ha visto il cellulare trasformarsi in un marchio sul braccio, una sorta di ologramma verde,
sì,
a forma di schermo.
Ha detto lo schermo.
A forma di schermo,
sì. Magari inventeranno anche questa diavoleria, che magari ti guardi il braccio e vedi un video.
Mm-hmm.
Cioè, Daniele... leggimi Daniele... credo che sia 12:4. Una profezia di 2500 anni fa su questi tempi.
Daniele 12:4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine.
Adesso è il tempo della fine, Daniele ci è stato aperto, noi lo comprendiamo tramite lo Spirito Santo, non i libri religiosi,
mm-hmm.
che ce ne sono pochi libri che vale la pena di leggere. Non quei libri a $20 al libro, no, lo Spirito Santo gratuitamente ti spiega queste cose. Sintonizziamoci, vai avanti.
Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà.
Ok, quindi sigilla questo libro fino al tempo della fine. Rileggi questa riga, sigilla.
Tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine.
Sino al tempo della fine, sta dicendo, al tempo della fine sarebbe stato aperto. Quindi per questi falsi religiosi, dei falsi cristiani, andare in giro a dire l'anticristo, no, no. Uh-huh. È perché loro il libro non gli è stato aperto, no? Sono come delle talpe cieche con gli occhi chiusi. Ma adesso noi capiamo, va bene, se cerchiamo con tutto il cuore, capiremo Apocalisse, capiremo Daniele, capiremo Ezechiele, profezia Ezechiele, capiremo. Va bene, se guarderemo con tutto il cuore. E per questo che adesso comprendiamo tutto. Capisce, fratelli che hanno studiato la Bibbia per anni in chiesa addormentata e non la capivano. E io ho imparato a destra e a sinistra, un po' di qua, un po' di là, alla fine mi sono buttato in ginocchio davanti alla Bibbia e Gesù mi ha messo tutto il puzzle, me l'ha messo tutto insieme. Adesso i fratelli che seguono il corso biblico profetico stanno imparando più veloce di come ho fatto io. Perché una volta che hai preso il bandolo dalla matassa, va bene? Il libro dell'Apocalisse è il libro più semplice di tutti. Non ce n'è libri più semplici da capire dell'Apocalisse e Daniele, ma devi prendere la matassa dal bandolo, va bene? Devi prendere dal manico, devi sapere qual è la testa e la coda. E se tu leggi la Bibbia in contrario, allora non capisci niente. La Bibbia si comincia a capire dallo Spirito Santo, dal battesimo dello Spirito, e poi assicurate che non state seguendo un insegnante pelandrone che non ci capisce niente, che invece insegnare è lì che raccoglie i soldi, va bene? Ecco, io Gesù mi ha dato la saggezza di imparare da tutti. Ho avuto insegnanti bravi e insegnanti che si salvi chi può, meglio perdere che trovarli. E alla fine, quando finalmente ho superato, che mi sono diplomato a livello di asilo infantile, che finalmente potevo leggere la Bibbia, per conto mio ho detto basta, adesso solo Gesù e lo Spirito Santo. D'accordo? Le religioni sono l'asilo infantile, ma una religione che non ti porta a ricevere profezia, ad ascoltare la voce di Dio, a sentire la sua voce, a discernere la sua voce, lasciatela andare, va bene? Sono solo mestieranti. Avanti.
Voglio leggerti un commento che abbiamo ricevuto 3 minuti fa da parte di Giuseppino su questo marchio, la visione di Giovanni del marchio.
Ok, buongiorno Giuseppino, come stai?
E dice, riguardo il marchio, fratelli, mi sono imbattuto su un sito pro intelligenza artificiale. Guardando i commenti, diciamo che 8 su 10 sono a favore, la considerano evoluzione. Un commento in particolare ricordo una persona che diceva, non vedo l'ora di diventare un cyborg.
Ma tu lo sei già.
E solo due?
Nella zucca ci sei già.
E solo 2 commenti su 10 non erano a favore ed erano spaventati da tutto questo.
Quindi la stragrande maggioranza, come dice Apocalisse 13:13, tutto il mondo seguì la bestia.
Incredibile.
Cioè adesso sono lì tutti a sbraitare, com'era brutto il nazismo, oggi si chiama uno fascista, è un insulto. Ma se tu andai a quei tempi lì, era il contrario. Tutta la Germania seguiva l'anticristo Hitler. Quando lui ha fatto colpo di Stato che ha invaso l'Austria, è entrato come vincitore tra le ali del popolo austriaco che gli batteva le mani e piangeva. Hanno fatto un plebiscito e hanno votato a favore di unirsi alla Hitler, al nazismo, alla Germania, al 99%.
Wow.
Oh, l'anticristo può fare più di così? Ma non credo. 99% a favore di Hitler. In Russia, Stalin. Guarda i partiti sgangherati in Italia. Come si fa a votare della gente così? Ma è gente che va arrestata solamente per l'espressione della faccia. Ma solamente la maniera che ti guardano andrebbero arrestati. Vedo questi milionari che vanno in giro a dare soldi a destra e a sinistra. Ma li hai visti in faccia questi qua? Ma ce l'hai? Ma ce l'abbiamo un minimo di discernimento? Questi qui sono gente da mettere con la camicia di forza, espediti di corsa qualche reparto psichiatrico per psicopatici, va bene, e i nomi ve li cercate voi, i nomi, va bene. Angela,
sì.
dove sei e dove non sei?
E leggo solo questo ultimo commento che tu hai scritto a Giovanni. Dio benedica i fratelli sicoli. Quando sono a cuore pieno per Gesù sono tra i più infuocati del mondo, combattenti che non hanno paura di nessuno. Amen.
Alleluia, grazie Signore.
Amen.
Amen, amen. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie a Dio per i fratelli infuocati. Alleluia.
Grazie,
sicoli
Signore.
O no?
Amen.
E noi abbiamo un po' di tutto qua. Abbiamo anche fuori dall'Italia, tantissimi abbiamo. Grazie. Tante nazioni che ci scrivono i fratelli. Alleluia.
Sì.
E grazie a Dio, che bello che gli italiani sono sparsi dappertutto. Non è che sono tutti italiani, però la maggioranza sì. È bello che ovunque andiamo, Sud America, italiani dappertutto. Gli italiani sono ben visti, per le vostre informazioni. Sì, tutti amano gli italiani. Ovunque dici
sì.
Italiano, oh, italiano, qua e là,
sì.
E questo, quell'altro. Che gli italiani, sai, siamo barzellettieri.
Sono amichevoli.
Sì, così, capito. Infatti stavo vedendo qualche video lì, Albano che è andato in Russia, tutti lì a battergli le mani, e insomma, i cantanti italiani sono molto molto ben visti, ma la musica italiana è una delle migliori del mondo, se non la migliore, eh? Va bene? Sì, certo, l'inglese è più seguita, no?
Sì.
Ma l'inglese oggi, a parte i canti cristiani, non vale niente, eh? La musica italiana, ragazzi, è tanto di cappello, non solo la lirica a Scala di Milano, eccetera, non solo ma proprio la musica è bella, perché l'Italia viene a dire che ha avuto, quant'è che ha avuto? Quasi 2000 anni di cristianesimo, eh? Cioè anche gli atei in Italia sono più cristiani di certi religiosi altrove, capito? Un ateo
sì.
Come Diego Fusaro lì che
sì.
Fa il catechismo al Papa, gli dice, ma senti, Papa dovrebbe andare lì, carta e penna, a prendere appunti da Fusaro, perché è un ateo. Ah, ma per cortesia. Ah, dove siamo, Angela? Allora,
sì.
È finita l'introduzione.
Sì,
che...
sì, sì.
Insomma, io voglio dire questo, ragazzi, voglio dire che viene il tempo. Viene il tempo dell'anticristo. Non ascoltare quell'androni che dicono che l'anticristo... Preoccupati! Che c'è il lago di fuoco che ti aspetta, te e il tuo socio anticristo. Guarda, siamo nel tempo, fratellini, che dobbiamo essere nella volontà di Dio. Entriamo nel tempo che... Essere la volontà di Dio sarà l'unica realtà per sopravvivere in Dio, in Cristo. E allora si vedrà nei guai, nelle afflizioni che vengono, se la nostra fede è vera oppure se è solamente una bella teoria religiosa della domenica, per gente col vestito bello stirato, sorrisini stereotipati. Come va? Bene, grazie a lei, benissimo, grazie. Ah, che piacere vederla, arrivederci, ciao, ciao. Ci vediamo... settimana prossima, se capita, se no niente. Ciao ciao, oh che bello incontrarla. Mm-hmm. Questa qui è la religione. Aspetta che gli stringo la mano, oh che bello, oh, sì. Oh che bella Bibbia che c'ha, sì. Che... E questa è la religione. Ma per cortesia. La fede si vede davanti ai leoni, nelle arene, nell'evangelizzazione, nelle strade, dalla salvezza ai perduti. Signore Gesù, guarda, viene l'anticristo, ragazzi, che la nostra fede sarà messa alla prova. Perché? Perché Dio non opera attraverso le religioni tradizionali, mai. Guardate la Bibbia dall'inizio alla fine, Dio mai, 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 mai. Questa è la regola. Dio non ha mai operato attraverso le religioni tradizionali, mai. Qualcuno mi contraddica, per cortesia. Abbiate il coraggio di contraddirmi. Quando mai Dio... Di dirò di più, quando mai nella religione tradizionale non ha combattuto il popolo di Dio? Sempre, sempre si sono fatti comprare dai politici e dai finanzieri. Adesso c'hanno le banche, c'hanno le loro proprie banche. Non è la Chiesa a tal dettaglio, è la banca con una croce sopra. Va bene, Dio piace operare in modo diverso, Dio piace operare in un modo miracoloso, va bene? Gli piace operare, com'è che opera Dio? Ma leggete la Bibbia. Dio vuole cambiare il mondo, cosa fa? Manda un bambino in una stalla, Betlemme. Mette una pietra in una fionda, Davide. Va da Mosè e dice, prendi sto bastone e gettalo davanti a Faraone. Un serpente diventerà. Com'è che ha salvato Israele? Attraverso un piccolo Giuseppe imprigionato per anni. Va bene? E salvi Israele da carestia, quindi ha salvato Israele da un piccolo Giuseppe. E com'è che ha liberato Israele dai madianiti che erano come le cavallette che distruggevano tutto? Un piccolo Gedeone, va bene, Gedeone con 32.000 soldati, Dio gli dice, senti questi qua, mi fanno perdere la guerra. Perché? Perché sono troppi. Ma come? I madianiti sono 100.000 No, 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 qui perdiamo la guerra, Gedeone. Allora vai, dice, chi di voi se la fa addosso, per cortesia, aria. E allora 22.000 che se la facevano addosso sono andati via, sono rimasti 10.000. E allora Dio dice, quanti sono rimasti? 10.000. Leggetelo, Giudici, capitolo 7, ditemi voi se aggiungo qualcosa. La traduzione è edizione libera.
Personalizzata.
Però il succo è quello, il nocciolo. Sì, sì. Grazie, Signore. Allora, e dice, Signore, con 10.000 posso andare? Dopo tutto, questo sono 150.000, 100, e dico, almeno 10.000 posso tenerli? No, Gedeone, qui perdiamo ancora. Perché? Perché questi qui mi sa che l'hai visto in faccia? Sì, Signore, infatti, pensavo anch'io. Portali all'acqua quelli che bevono in modo sbagliato e digli che rimangono lì a bere, e tu prendi quelli che rimangono e vai che vinciamo. Andato all'acqua, bevete! E quelli che hanno bevuto in modo sbagliato, leggere, Giudici capitolo 7, dice, ok, solamente 300, sui 10.000 hanno bevuto nella maniera che Dio piaceva. E allora con questi 300, dice, io salverò Israele. Ok, dove sono i carri armati? Non ce ne sono. Beh, almeno gli elicotteri Apache, quelli americani, l'ultimo modello, l'Augusta italiana, niente. Mm-hmm. E come faccio a vincere? Forse bazooka, neanche quello. Caspita, come faccio a vincere? Dice, ecco qua, prendi 300 trombe e 300 broche e 300 fiaccole e vinci. Boh, io ubbidisco, poi vediamo se arrangerà Dio. Vanno lì al segnale. Cosa fa la fiaccola dentro la brocca, così che non si vede la fiamma? E allora al segnale spaccano le brocche, fuori la fiaccola, son di tromba, i madianita gli prende attacco cardiaco tutti quanti. Cioè, oh, 300 fiaccole vuol dire sono 300 gruppi militari. E allora la baraonda... Era come l'esercito dei Mussolini, baraonda, si ammazzano tra di loro e si scannano, non rimane neanche uno vivo. Così combatte il Signore, capito?
Wow.
Non è che combatte attraverso bellissimo. Le associazioni, le ONG, le chiese dello IOR, le chiese che non, dei paperoni, con, la croce attaccata al collo è una croce d'oro, però, male che a me mi vendo l'oro, capito? No, Dio non opera così, niente affatto.
Sì.
Paolo era nei problemi, no? Allora dice, dov'è, Signore? Sono i problemi, cosa farà Dio? Manderà un drappello di angeli con le spade infuocate a Damasco, che era imprigionata a Damasco. Mm-hmm. E Dio gli dice, qui c'è un cesto, che faccio con un cesto? Mettitici dentro. Beh, mi sono messo dentro. Bene, calatelo dalla finestra. L'ho calato giù dalla finestra, è scappato di notte, veramente di notte. A volte devi scappare di notte. Preparatevi a scappare di notte, ragazzi. Va bene, è così che Dio opera, un cesto. Va bene?
Sì.
Va bene, quindi i nostri, quando te dici ai vostri parenti, ai vostri amici, vicini di casa, conoscenti, dice, io voglio seguire Gesù. Fino adesso magari avevi preso droga, magari era alcolizzato e picchiavi la moglie e gira rigira gli amici ti dicevano che in fondo sei un bravo uomo. Ma appena dici che tu vuoi andare a seguire Gesù, apriti, si scatena il putiferio. Ecco che diventi un falso profeta, diventi un disgraziato, un disonorato, non ti vergogni. Abbandonare i tuoi amici, ma non è che sono troppo amici, non fa niente. Capito? Questo succede quando ti dai tutto il cuore a Gesù.
Va bene?
Ma quello che dobbiamo fare, ragazzi, è lascia perdere quello che ti dice il mondo. Devi lanciarti, dobbiamo lanciarci, iniziare, credere.
Amen.
Va bene?
Amen.
Guarda, il Signore mi ha dato una piccola, alcune scritture mi ha dato Gesù, guarda, qui stavo pregando, di Gesù, dammi delle scritture che spacchino la roccia, va bene?
Cioè, amen.
Te l'ho date le scritture, sì. Ce l'avete sotto
sì,
mano
sì. Pronte.
E sopra la mano.
Sì, sì.
Quindi questo messaggio è una risposta alla tua lettera, Dio ti benedica. Dice il Signore, combattete figli, combattete, non temete, aggredite l'avversario, dice il Signore, perché io sono con voi. Vabbè, quindi non temete i virus, non temete la tribolazione, non temete l'anticristo, io sono con voi. Se combatterete nel mio nome, non potrete fare altro che vincere, perché il mio nome è il vittorioso. Io mi sono imposto dei limiti, dice il Signore, di operare e di salvare, di guarire, di liberare, di benedire, di vincere il mondo e di vincere i nemici. Mi sono imposto, mi sono limitato di fare queste cose attraverso di voi. Voi siete le mie mani, voi siete i miei occhi, io opero, voi siete il mio corpo. Ho deciso di fare così perché io vi amo. Perché io voglio fare di voi i miei soldati. Io voglio che diventate il mio esercito del cielo invincibile. Per questo è che io voglio operare attraverso di voi. Perché solo così potrete imparare. Perché io sono il Signore degli eserciti e non delle pappamolle religiose. Io sono il Dio della potenza. Io potrei distruggere il mondo malvagio con un altro diluvio. No, lo voglio vincere attraverso di voi, come convertendo i malvagi, quelli che almeno vogliono convertirsi. E a voi dico, a voi che non temete di combattere per me, vi dico, voi siete il mio esercito, voi siete i miei fedeli che non si traggono indietro, voi siete la mia chiesa sposa, della quale io andrò fiero per tutta l'eternità. E voi cavalcherete al mio seguito su bianchi stalloni celesti, perché siete i miei chiamati e voi siete i miei fedeli, voi che mi seguite. Preparatevi, amati, non manca molto, perché su di voi è giunta la fine dei tempi. Presto io chiamerò quelli tra voi che si sono dimostrati degni di montare in sella al mio seguito e seguirmi, come è scritto. Angela, ti prego.
Apocalisse 17:14. Egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Apocalisse 19:14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Alleluia!
Amen.
Ecco, dice il Signore, viene il giorno che io ho chiamato Armageddon, il giorno del Signore, un giorno terribile, come mai vi fu prima e mai più vi sarà. E io guiderò la battaglia contro il nemico e la sua zizzania, e voi vi slancerete contro le orde del nemico, sarete invulnerabili, sarete insuperabili, irrefrenabili, per via della mia potenza, perché così è scritto.
Gioele 2, 1 a 11.
Suonate la tromba a Sion.
Date l'allarme sul mio monte santo.
Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene ed è vicino.
Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti, un popolo numeroso e potente, quale non se ne ha mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future.
Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden, dopo di lui è un deserto desolato. Nulla gli sfugge. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. Sembra un fragore di carri. Quando saltano sulle vette dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso, schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. Corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Questo è il mio popolo, questa è la mia sposa, questi sono i miei guerrieri, dice il Signore. Verso 8. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada, si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file, invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi. Il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. 11.
Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo?
Alleluia. In quel giorno io manderò il mio angelo ad afferrare l'ingannatore antico, Satana. Lo farò incatenare per 1000 anni, in attesa del suo giorno di perdizione nel fuoco, come è scritto.
Apocalisse 20, 1 a 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ma per voi che temete il mio nome, ho questo in serbo per voi.
Apocalisse 21, 1 a 10. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
E udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio, la sua tenda, la sua dimora con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
4. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere.
Alleluia. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. E chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma
per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ed egli mi trasportò in spirito su una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso a Dio.
Apocalisse 3,13. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Primo Tessalonicesi 4,18. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Amen. Grazie Signore, gloria a Dio, grazie Gesù.
Grazie Signore.
Abiterò con te. mi chiamerai, Signore mio Re. Asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu fai nuova ogni cosa, Gesù.